Jailhouse Rock. Suoni, suonatori e suonati dal mondo delle prigioni. Un programma di Patrizio Gonnella e Susanna Marietti.
Bentrovato a chi è in ascolto, comincia puntuale come sempre una nuova puntata di Jailhouse Rock, ovvero suoni, suonatori e suonati dal mondo delle prigioni. Con voi e con le storie di musica e di carcere che raccontiamo, Patrizio Gonnella
e Susanna Marietti. Jailhouse Rock, carcere rock e tanto rock, carcere ma non solo rock, carcere e tanta musica. La musica che è stata suonata in carcere, la musica che ha condotto in carcere, la musica che parla di carcere, la musica ispirata dal carcere o la musica di chi è stato in carcere. E poi, purtroppo, c'è anche la musica di qualcuno che in un qualche carcere è rimasto ucciso.
La ultima mondiale e poi a dirigere a ustedes. La Fuerza Aérea ha bombardeado las torres de Radio Portales y Radio Corporación.
L'11 settembre del 1973, la mattina presto a Santiago del Cile, arriva la notizia che un settore della Marina Militare ha occupato la città portuale di Valparaíso, non lontano da lì. Il Cile a quel tempo aveva da circa 3 anni un presidente socialista, Salvador Allende. A capo dell'esercito c'era il generale Augusto Pinochet. Appena saputo quel che stava accadendo, Allende si precipita nel palazzo presidenziale, il Palazzo della Moneda, l'imponente, monumentale palazzo che si trova al centro della città. Comincia a parlare alla radio. Sentite ancora sotto la mia voce le sue parole. Prima una volta, poi dopo una ventina di minuti riprende la parola, poi di nuovo per 4-5 volte, in tutto 1 ora e mezza o anche meno. E si sente con il passare del tempo che la situazione si fa più chiara e che Allende capisce il dramma che il Cile sta vivendo.
Inizialmente Allende si rivolge ai lavoratori e dice loro: andate al lavoro, andate in fabbrica, mantenete la calma, evitate le provocazioni. Ancora crede di poter soffocare il tentativo di golpe, ma poco dopo capisce che le forze armate sono schierate in massa con i golpisti e dice al popolo che lui non lo abbandonerà, che non lascerà il Palazzo della Moneda. I golpisti hanno tentato di accordarsi con Allende, gli avrebbero permesso di scappare, ma lui non accetta. Chiede al suo popolo di avere fede e dice: la storia non si ferma, né con la repressione e né con il crimine. È possibile che ci schiaccino, ma il domani sarà del popolo, sarà dei lavoratori. L'umanità avanza verso la conquista di una vita migliore. Pagherò con la vita la difesa dei principi cari a questa patria.
Sa che morirà. Ormai il Palazzo della Moneda è circondato di carri armati. Gli aerei volano sulla sua testa. Pochi minuti dopo Allende torna al microfono per dire che quelle saranno le sue ultime parole. Allende infatti non uscirà mai da quel palazzo.
Lavoratori della mia patria, voglio ringraziarvi per la lealtà che avete sempre avuto. Mi rivolgo all'uomo del Cile, all'operaio, al contadino, all'intellettuale, a quelli che saranno perseguitati, perché nel nostro paese il fascismo ha fatto la sua comparsa già da qualche tempo. La storia li giudicherà.
Purtroppo la storia non li ha giudicati quanto avrebbe dovuto. Mentre i carri armati e aerei assaltavano il Palazzo della Moneda, altri militari andavano in giro per la città a cercare coloro che erano stati vicini al presidente Salvador Allende, che avevano creduto nel suo progetto di società socialista. Migliaia di persone furono arrestate. Ovviamente non bastavano carceri ordinarie a contenerle tutte. Lo stadio di Santiago del Cile si chiamava Estadio Nacional, Stadio Nazionale, in seguito cambierà nome. L'allora Stadio Nazionale fu usato come carcere, fu trasformato in un campo di concentramento. Il giorno stesso del golpe circa 5.000 persone furono incarcerate nello stadio. Immaginate la situazione, immaginate il dramma di queste persone. Molti non capivano quello che stava accadendo, molti non avevano avuto modo di ascoltare la radio. Chi era al lavoro, chi era a casa, chi era per strada e chi era all'università. Trascinati via dai militari, imprigionati lì senza sapere cosa sarebbe loro successo, senza sapere se e come sarebbero stati uccisi.
Tra queste persone, catturato mentre era all'università, c'era colui che anni prima aveva scritto questa meravigliosa, struggente, bellissima canzone. Te recuerdo Amanda, Victor Jara.
Te recuerdo Amanda, la calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel. La sonrisa ancha, la lluvia en el pelo, no importaba nada, ibas a encontrarte con él, con él, con él, con él, con él. Son 5 minutos, la vida es eterna en 5 minutos. Suena la sirena de vuelta al trabajo y tú caminando lo iluminas todo, los 5 minutos te hacen florecer. Te recuerdo Amanda, la calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel. La sonrisa ancha, la lluvia en el pelo, no importaba nada, ibas a encontrarte con él, con él, con él, con él, con él, que partió a la sierra, que nunca hizo daño, que partió a la sierra y en 5 minutos quedó destrozado. Suena la sirena de vuelta al trabajo, muchos no volvieron, tampoco Manuel. Te recuerdo Amanda, la calle mojada.
Ti ricordo Amanda, la strada bagnata mentre correvi alla fabbrica dove lavorava Manuel. Correvi a incontrarti con lui, con lui. Sono 5 minuti, la vita è eterna in 5 minuti. Suona la sirena, si torna al lavoro. Correvi a incontrarti con lui che partì per la sierra e in 5 minuti è morto ammazzato. Suona la sirena, si torna al lavoro. Molti non torneranno, neanche Manuel. Siamo con Victor Jara oggi qui a J-Laus Rock.
Te recuerdo Amanda esce nell'album Pongo en tu manos abiertas del 1969. È il quarto album di Victor Jara. Victor Jara era nato nel 1932 a Sant' Ignazio, circa 500 km a sud di Santiago, che per quanto è lungo il Cile non sono neanche troppe. Si trasferirà presto a Santiago con la famiglia. Victor Jara cantava il popolo, i lavoratori, le loro storie di oppressione e di emancipazione. Era anche un regista teatrale, molte le opere che ha firmato nella regia. Era un comunista, militava nel Partito Comunista del Cile. Rimase nello Stadio Nazionale di Santiago del Cile diversi giorni. È morto là dentro. Pare il 16 di settembre, ucciso barbaramente dai militari torturatori.
Dopo l'uccisione di Victor Jara, la dittatura non solo proibì la vendita dei suoi dischi, ma fece anche distruggere le matrici, così che nessuno avrebbe più potuto ascoltare la sua musica tanto politicamente impegnata. Si racconta anche che i militari nello stadio dove era prigioniero gli fecero qualcosa alle mani, in segno di sfregio al suo mestiere di suonatore. Si è detto che gli furono tagliate, che gli furono maciullate. La moglie Joan ha poi raccontato che quando ha visto il cadavere del marito c'erano evidenti segni di tortura. Le mani non erano né tagliate né maciullate, ma lei dice erano distorte in un modo strano. Fortunatamente Joan riuscì a scappare di nascosto dal Cile e portò con sé alcuni nastri incisi dal marito, altrimenti non avremmo mai potuto ascoltare queste canzoni.
C'è purtroppo una canzone che non abbiamo mai ascoltato ed è quella che Víctor Jara compose proprio all'interno dello stadio prima di morire. Di quella canzone ovviamente esiste solo il testo perché non ha mai potuto essere incisa. Ne esiste una bellissima versione inglese fatta poi da Pete Seeger. Siamo in 5.000 qui. 10.000 mani che seminano e fanno marciare le fabbriche, in preda alla fame, al freddo, alla paura, al dolore, alla pressione morale, al terrore, alla pazzia. Che spavento fa il volto del fascismo. Queste alcune parole. In questa canzone Jara racconta anche alcune morti drammatiche a cui aveva assistito in quelle ore. Un uomo picchiato a morte, un altro che si uccide da solo, sbattendo la testa contro il muro. Dal settembre del 2003, 30 anni dopo il colpo di Stato, lo stadio di Santiago del Cile si chiama Stadio Víctor Jara.
Il Cile di Pinochet ha ucciso migliaia e migliaia di persone. Gli oppositori politici furono perseguitati. L'intera coalizione di Unidad Popular che aveva sostenuto Allende alle presidenziali, quella in cui aveva militato Víctor Jara, venne messa al bando. Circa 3.000 persone furono uccise in maniere brutali o scomparvero, i desaparecidos. Molte di più le persone incarcerate e sottoposte a torture. Augusto Pinochet non ha mai pagato per tutto questo. Nel suo paese ha goduto fino alla morte dell'immunità parlamentare.
Víctor Jara credeva nella canzone impegnata, aveva fatto parte della Nuova Canción Chilena, un movimento nato in Cile negli anni 60, che professava l'uso della musica come strumento di lotta politica e di impegno sociale. Questo credo è riassunto in una delle sue canzoni più famose.
Io non canto solo per cantare, né perché ho una bella voce. Canto perché la chitarra possiede sentimento e ragione. La mia chitarra non è dei ricchi. Il mio canto è per le impalcature che cercano di raggiungere le stelle. Il canto non serve a raccogliere premi fugaci, né per darmi fama internazionale, ma è il canto di uno spicchio di terra che giunge giù fino in fondo al mondo. Così cantava Víctor Jara nella canzone che ci andiamo ad ascoltare. La canzone doveva uscire nell'album Tiempos que cambian, che sarebbe dovuto essere il nono album in studio di Víctor Jara, ma il disco non uscì mai con Jara in vita. Rimase incompiuto e poi con i vari brani e l'aggiunta di altro materiale del passato fu pubblicato postumo in Europa nel 74 con vari titoli a seconda dei paesi. Ci ascoltiamo Manifiesto.
Andarios para alcanzar alcanzar las estrellas. Que el canto tiene sentido cuando palpiten las venas del que morirá cantando las verdades verdaderas, no las lisonjas fugaces ni las famas extranjeras, sino el canto de una loca al fondo de la tierra.
Ancora con Victor Jara in questa puntata di J-Laws Rock. Chi vi parla è Susanna Marietti, con me in studio come sempre c'è anche Patrizio Gonnella. E più avanti nel corso di questa puntata ci prenderemo un momento per ricordare James Senese, grande sassofonista, grandissimo musicista che ci ha lasciati pochi giorni fa, e vi faremo riascoltare una intervista che diede ai microfoni della nostra trasmissione. Ma adesso vogliamo parlare con voi di un altro tema. La tortura non è qualcosa che riguarda solo il Cile di Victor Jara, non è qualcosa lontana nel tempo e nello spazio. Si sta celebrando in questi giorni un grande processo che ha la tortura tra i suoi capi di imputazione. Vedremo poi se questa imputazione sarà confermata. Per le violenze alle quali tutti abbiamo assistito attraverso un video che il quotidiano Domani ha pubblicato a oltre un anno di distanza dai fatti avvenuti nel lockdown dell'aprile del 2020 all'interno del carcere di Santa Maria Capua Vetere in Campania, un grande pestaggio che ha coinvolto centinaia di persone. Noi ne vogliamo parlare con Paolo Conte, che fa parte della nostra associazione di Antigone, è anzi presidente di Antigone Campania e che è uno degli avvocati che ha rappresentato in aula Antigone durante questo processo. Sentiamo cosa ha raccontato ai microfoni di J-Laws Rock. Paolo Conte, quando è uscito il video che ha mostrato le immagini di quanto era accaduto durante il lockdown nel carcere di Santa Maria Capua Vetere, si è indignata l'Italia, direi si è indignata l'Europa. Oggi non se ne parla più. È calato il silenzio sul processo che si sta celebrando per quei fatti e che è il più grande processo per tortura nel nostro continente. Un processo che sta andando avanti al ritmo di 2 udienze a settimana. Tu rappresenti, fai parte del gruppo di avvocati che rappresenta Antigone nel procedimento. Allora, per prima cosa ci racconti i fatti, cioè in che fase siamo, quanti sono gli imputati, che ruoli hanno, quante sono le vittime e secondo te quando potremo avere la sentenza di primo grado?
Allora, grazie innanzitutto per l'invito e per l'opportunità che mi date di raccontarvi un po' di questo processo. Il processo a Santa Maria davanti alla Corte d'Assise di Santa Maria Capua Vetere vede imputate 106 persone, 177 sono invece le persone offese, oltre il centinaio sono le costituzioni di parte civile, tra cui anche diversi enti, e tra questi Antigone, che sin dai primi giorni, appresa la notizia di quanto era accaduto il 6 aprile del 2020, ha presentato un esposto che ha contribuito all'imbastimento del processo. Gli imputati sono soprattutto agenti e ufficiali di polizia penitenziaria di ogni grado, dall'agente semplice al comandante, oltre ai reparti speciali provenienti dall'esterno, di polizia penitenziaria provenienti dall'esterno e appositamente istituiti in quei giorni di emergenza Covid dal provveditorato regionale della Campania. Sono imputati anche quello che all'epoca era il provveditore della Campania, capo dell'ufficio che costituisce l'articolazione territoriale del Dipartimento di Amministrazione Penitenziaria presso il Ministero della Giustizia. Sono imputati anche alcuni medici per presunte false refertazioni. Le imputazioni, per citare solo quelle più gravi, vanno dalla tortura ai maltrattamenti, le lesioni, falsi, calunnie, depistaggio. Come dicevi, il processo va avanti a ritmi piuttosto sostenuti, ma si tratta pur sempre di un maxi processo. In questo momento, dopo aver sentito tutti i testimoni dell'accusa e delle parti civili, stiamo affrontando la fase degli esami degli imputati, cui seguiranno i testimoni della difesa e le discussioni. Potremmo ipotizzare una fine del processo, del giudizio di primo grado, per la prossima estate. Si tratta sicuramente, come dicevate, del processo al momento, il processo per torture in corso più significativo per le dimensioni che caratterizzarono nel 2020 l'operazione, alla stregua di una violentissima rappresaglia realizzata nei confronti di detenuti che il giorno prima avevano protestato per le condizioni in cui si trovavano a vivere in carcere ai tempi del lockdown.
Paolo Conte, ma quanto sono pesanti, insidiose, ambigue a volte le udienze in relazione alle modalità attraverso cui si esprimono i difensori degli imputati? Quanto, ripeto, sono pesanti, quanto sono insidiose per le parti civili, per i testimoni d'accusa, per chi rappresenta la società civile? E quindi, per esempio, per chi rappresenta Antigone?
Beh, il clima che si respira in aula è sicuramente pesante per le vittime e devo dire talvolta anche per i loro difensori. Possiamo dire che nella linea difensiva di alcuni degli imputati è stato ed è tuttora costante l'obiettivo di screditamento delle vittime di quei fatti, nonché di chi li ha denunciati. Dalle associazioni come Antigone al magistrato di sorveglianza che per primo è entrato in carcere e ha visto coi propri occhi cosa continuava a accadere nei giorni successivi al 6 aprile 2020. Nonostante la prova schiacciante dei video che conosciamo tutti, che però porta con sé talvolta il limite dell'incertezza, no? Dell'identificazione delle persone videoriprese, il tentativo costante di alcune difese è quello di insinuare una sorta di complotto, lasciatemi passare il concetto, di circolarità della prova che avrebbe indotto a una certa ricostruzione dei fatti. Ad esempio, nel corso delle escursioni testimoniali, che dobbiamo immaginare come davvero estenuanti, alle quali sono stati sottoposti i detenuti vittime di violenze, escursioni testimoniali spesso durate diverse udienze, nel corso delle quali dobbiamo immaginare anche una certa difficoltà di ripercorrere quei momenti da parte delle vittime. Ecco, a mio avviso in quelle circostanze si è spesso riprodotto un meccanismo volto alla vittimizzazione secondaria, teso da un lato a screditare e colpevolizzare le vittime, persino arrivando a ipotizzare che riconoscimenti di agenti ufficiali di polizia da loro effettuati fossero in realtà frutto di antipatie personali verso quell'altro agente, dall'altro lato si è tentato in tutti i modi di trasformare quella vergognosa rappresaglia del 6 aprile in una legittima operazione di ripristino della legalità, legata a presunti eccessi dei detenuti nel corso della protesta del giorno precedente. Insomma, in qualche modo se lo sarebbero un po' meritato. D'altra parte, questa è una linea che senza soluzione di continuità è stata portata avanti, devo dire, anche dai più alti vertici istituzionali, sia attraverso condotte che sono sotto processo, quali ipotesi di depistaggio, sia con dichiarazioni pubbliche che sin da subito quello che, per dirne una, all'epoca era il ministro della giustizia, dichiarazioni che definivano l'operazione del 6 aprile 2020 nel carcere di Santa Maria Capua Vetere come una doverosa operazione di ripristino della legalità.
Che rappresentazione dei fatti arriva invece dai presunti responsabili? E rispetto alla comunicazione pubblica, credi che vi sia una corretta rappresentazione da parte dei media?
Allora, la copertura mediatica è piuttosto scarsa, anzi quasi inesistente a dispetto dell'entità della vicenda. I servizi giornalistici principali e più frequenti, che sono quelli del servizio pubblico televisivo, portano avanti una narrazione, a mio avviso, incredibilmente a senso unico, raccontando di un processo che, a mio avviso, è decisamente diverso da quello al quale assistiamo in aula. Per farvi soltanto un esempio che mi sembra palese e surreale, si arriva persino ad aprire ogni servizio televisivo riferendosi al processo per le presunte violenze nel carcere di Santa Maria Capua Vetere. Ora, voi capirete bene che si potrebbe parlare al più di presunte torture, perché l'ipotesi di reato ovviamente deve essere accertata nella rispondenza delle condotte alla definizione di tortura data dalla norma penale, ma ciò che certamente c'è stato e non può essere definito presunto sono le violenze che abbiamo visto tutti. Capirete bene anche come la comunicazione poi in questo senso svolga un ruolo di indebita trasformazione dei fatti agli occhi dell'opinione pubblica. Venendo poi alla narrazione dei fatti da parte degli imputati, proprio in questa fase, come vi dicevo, li stiamo ascoltando nel processo e diciamo, noi abbiamo posizioni di imputati che, non venendo inquadrati nei video, nell'atto di compiere personalmente atti di violenza, negano in questa fase processuale di avervi partecipato. E qui poi dovremo aprire un capitolo sulla partecipazione a titolo di concorso anche di coloro che, a mio avviso, hanno contribuito a quella che è stata definita una mattanza, pur in assenza di un personale intervento violento, ma avrei bisogno di troppo tempo. C'è poi chi invece, immortalato dalle videoriprese nell'ambito di una partecipazione diretta alle violenze, si giustifica incredibilmente sminuendo con modalità che sono hanno veramente dell'incredibile, facendo riferimento a titolo esemplificativo a schiaffi bonari o a calci scagliati con scarpe leggere o a manganellate che non sono delle vere e proprie manganellate ma soltanto dei tocchi col manganello. Ecco, al di là di questo tipo di interventi molto frequenti che stiamo ascoltando in questi giorni, quello che emerge più in generale sin dall'inizio del processo e stiamo vedendo acuirsi in questa fase è sicuramente una frattura delle linee difensive nella catena di comando, con un già prevedibile, ma appunto che stiamo vedendo sempre più in questa fase processuale, rimpallo di responsabilità tra chi avrebbe dato degli ordini, la natura di quegli ordini e chi li avrebbe materialmente eseguiti.
Una domanda più personale. Tu sei un giovane avvocato, uno studioso, ma sei anche un attivista. Si può essere dunque avvocati, studiosi, attivisti sociali allo stesso tempo? Quanto è difficile?
Grazie innanzitutto per il giovane, anche se effettivamente in una società così vecchia e gerontocratica anche una persona che fino a qualche tempo fa sarebbe stata definita di mezza età oggi resta ancora giovane, e almeno a quelli della mia generazione resta questo, possono beneficiare di questo e accontentarsi di questo. A parte gli scherzi, si può essere avvocati e attivi in ambito sociale allo stesso tempo. D'altra parte, voi sapete bene, in Antigone quella degli avvocati e delle avvocate è una componente rilevante e non è certo un caso. Antigone Campania in particolare vede una partecipazione molto alta di avvocati, avvocate o aspiranti tali. Ce ne vorrebbe sempre di più. Però io credo che molti avvocati e avvocate della mia generazione, ma non solo, siano impegnate anche individualmente o collettivamente sul terreno della tutela dei diritti e delle garanzie. E tutto sommato, quella dell'avvocato, specie per le nuove generazioni, appunto, è più una vocazione che una professione redditizia. Una vocazione che nasce proprio da un'esigenza di giustizia giusta e di contrasto alla giustizia ingiusta. Non sempre si è ben visti, specie se ci si muove al di fuori di certe ingessature, perché spesso queste idee di giustizia non coincidono con l'idea che della giustizia a chi l'amministra e anche una parte stessa dell'avvocatura che è conservativa e conservatrice. Prima in questo senso, scherzando, parlavo di gerontocrazia, ma proprio anche in critica a una società bloccata e alla difficoltà di emersione delle nuove generazioni in tutti i campi, ma in questo senso anche in quello dell'avvocatura. E nuove generazioni che a mio avviso sarebbero in grado di dare respiro a nuovi metodi e nuove istanze di giustizia.
L'avvocato Paolo Conte ai microfoni di Jailhouse Rock sul processo per tortura che si sta tenendo per i fatti di Santa Maria Capua Vetere, del quale purtroppo si parla troppo poco. Noi torniamo alla musica di Victor Jara. Lukin era un bimbo di circa un anno che Victor Jara aveva conosciuto nel 1972, quando Santiago del Cile aveva subito fortissime piogge, ovviamente i quartieri poveri erano stati più colpiti, e si era deciso addirittura di aprire le porte dell'università ai bambini di questi quartieri. Pensate se oggi si aprirebbero mai le porte di un qualsiasi ufficio pubblico in Italia per farci dormire i senza tetto che restano invece a morire di freddo nelle strade. Lukin aveva anche trascorso qualche settimana a casa di Victor e della moglie, lui gli dedicò una canzone. Questa non uscì postuma, la troviamo nell'album La Poblacion del 1972, Victor Jara, Lukin.
Naranjita, porque llora, porque tengo que llorar. Anoche pasó mi novio, no me quiso dar los pañuelos de mi novio, no se la van a coger, se la van a agüita de sangre de mi corazón.
Frágil como un volantín en los techos de barrancas, jugaba el niño Luchín con sus manitos moradas, con la pelota de trapo, con el gato y con el perro. El caballo lo miraba en el agua de sus ojos, se bañaba el verde claro, gateaba su corta edad con el potito embarrado, con la pelota de trapo. Con el gato y con el perro, el caballo lo miraba. El caballo era otro juego. En aquel pequeño espacio, y al animal parecía le gustaba ese trabajo, con la pelota de trapo, con el gato y con el perro, y con luchito mojado. Si hay niños como Luchín, que comen tierra y gusanos, abramos todas las jaulas pa' que vuelen como pájaros con la pelota de trapo, con el gato y con el perro y también con el caballo.
Luchin ancora con Victor Jara in questa puntata di J-Laus Rock, che adesso come tutte le settimane entra in carcere. Il giornale radio dal carcere, dalle carceri di Roma Rebibbia Nuovo Complesso e Milano Bollate. Ascoltiamo le notizie della settimana del GRC.
GRC, giornale radio dal carcere. Notizie da Roma Rebibbia Nuovo Complesso e da Milano Bollate.
Una macchina che si inventa le cose. Nessuno è meglio di noi può testimoniare che la giustizia sia lenta e funzioni male, malissimo. I rimedi dei quali si sente parlare adesso però risultano probabilmente ancora peggiori. Ecco da cosa prendiamo spunto. La Corte di Appello di Torino ha confermato una condanna per evasione fiscale ad un imputato, ma nella sentenza si fa riferimento esplicito ad alcuni precedenti giuridici assolutamente inventati, inesistenti. Tutti, dai quotidiani alle associazioni degli avvocati, hanno subito denunciato che probabilmente quella sentenza è stata scritta sfruttando l'intelligenza artificiale, che, come è noto, ogni tanto, meglio, spesso, si inventa le cose. Prende lucciole per lanterne. Tante le riflessioni che andrebbero fatte. La giustizia in Italia non funziona, è lenta, costringe a iter burocratici estenuanti. Spesso, lo sappiamo, si presenta con volto disumano, il tutto aggravato da un legislatore che non fa che inventarsi nuove pene per riempire sempre più le carceri. Eppure davanti a questo disastro c'è chi pensa a soluzioni tecnocratiche, come se una macchina potentissima potesse sostituire le scelte delle persone. Ma c'è di più. La legge europea, che pure prevede delle garanzie all'applicazione dell'intelligenza artificiale, non prevede limiti nelle carceri. Nelle celle, insomma, teoricamente, potremo essere videosorvegliati sempre e sulla base delle decisioni di un algoritmo. Potremmo magari essere puniti per un atteggiamento sospetto. È vero che l'arretratezza tecnologica di Rebibbia, dove una mail ancora si paga 50 centesimi e degli altri istituti, ci va ben sperare che, che queste norme saranno applicate fra tanto tempo, ma forse è bene vigilare e se si può fare qualcosa per cambiare le norme, è il momento di darsi da fare. Redazione Radio Rebibbia.
8 anni. Speranza o ennesima illusione? A giorni sarà votata la nuova legge su carcere e tossicodipendenze. Dopo un'estate passata a contare suicidi e dati sul sovraffollamento, dopo l'ennesima estate passata a discutere sulle patrie galere, nulla è stato fatto per risolvere le problematiche legate al mondo del carcere. L'unico provvedimento rimasto sul tavolo è quello di alzare da 6 a 8 anni il tetto per poter accedere alle comunità terapeutiche per dipendenze. Non molto, direte voi, ma meglio questo che nulla. Poter mandare, magari con più facilità e meno burocrazia, le persone tossicodipendenti in strutture idonee dove potersi curare sarebbe un primo piccolo passo. Sono moltissimi i detenuti che al di sotto degli 8 anni avrebbero bisogno e potrebbero andare in comunità. Sarebbe un piccolissimo passo per sfoltire il sovraffollamento e una grande occasione per aiutare e curare tanti detenuti con problemi di dipendenza. Speriamo non sia l'ennesima illusione. Giuliano G8.
GR Bollate. A seguito della sentenza della Corte Costituzionale, il 12 ottobre nella casa di reclusione di Bollate è stata inaugurata la Camera dell'Affettività. Vi potranno accedere detenuti e detenute che risultino precedentemente alla carcerazione, uniti in matrimonio, uniti civilmente, conviventi, potranno incontrarsi anche tra detenuti e detenute, purché rispondenti a tali requisiti. Ci si potrà intrattenere per un tempo massimo di 2 ore. Tra un incontro e successivo la camera verrà sanificata da addetti alle pulizie. La persona esterna che viene ad incontrare il partner o la partner dovrà portare la biancheria. Gli aventi diritto sono circa 1/3 della popolazione detenuta, ma non tutti tra questi sono intenzionati ad utilizzare la camera dell'affettività.
Ma la camera dell'amore, più che la camera dell'amore, io la definirei l'anticamera dell'amore, perché in qualche maniera rappresenta un primo passo per rientrare all'interno del circuito che possiamo chiamare, diciamo, circuito dell'amore, l'amore vero e proprio, quindi l'anticamera per un nuovo rientro nei sentimenti, un nuovo bagno nei sentimenti.
Se sono d'accordo, ma come cantava Venditti, non c'è sesso senza amore. Ma forse ha ragione Alberto, più che una camera è un'anticamera dell'amore e credo che sia una scelta libera, molto molto personale della coppia. Freddy, quarto reparto.
Io non intendo utilizzare la camera, lo trovo squallido e offensivo per la mia compagna.
Io e la mia compagna siamo d'accordo, ci andremo, è una cosa normale che ci fa star bene e rafforza il nostro rapporto.
Sono in carcere da 6 anni e ho sempre fatto a meno del sesso. Esco tra 8 mesi e continuerò a farne a meno. Non saremo a nostro agio. Giovanni, quarto reparto.
Dalla seconda casa di reclusione di Milano Bollate. Servizi svolti da detenuti a titolo volontario. Oggi parliamo dello sportello giuridico.
L'attività dello sportello giuridico è un servizio previsto nell'ordinamento penitenziario ed è rivolto a tutti i detenuti che hanno bisogno di svolgere delle pratiche in tempi celeri e gratuitamente. Le pratiche che svolgiamo quotidianamente per i detenuti sono diverse, ad esempio impugnazioni relative a rigetti di istanze, quali l'articolo 21, affidamenti ai servizi sociali e rapporti disciplinari. Inoltre prepariamo i calendari per i permessi premio dei detenuti, istanze per i permessi di necessità, liberazioni anticipate, sovraffollamenti e molte altre. Oltre a questi tipi di servizi svolgiamo altre 2 importanti attività, lo sportello stranieri e lo sportello carcere. Lo sportello stranieri si occupa di tutti quei detenuti, appunto stranieri, che hanno bisogno di risolvere soprattutto problematiche legate ai permessi di soggiorno, ai certificati consolari e alle espulsioni presenti nelle varie sentenze. Lo sportello carcere, invece, è un servizio che si occupa di prestare supporto a coloro che hanno bisogno di nominare avvocati, penalisti o civilisti, a gratuito patrocinio. Oltre al nostro servizio interno, siamo supportati anche da alcuni professionisti e studenti dell'Università Bocconi di Milano, che 2 volte a settimana entrano in carcere per avere un confronto con noi detenuti e aiutarci nello svolgimento delle pratiche. Tutto ciò viene effettuato a titolo gratuito come attività di volontariato.
Servizi fondamentali in carcere. Gli agenti di rete. È stato reintegrato, o meglio, rifinanziato, il servizio nella casa di reclusione di Milano Bollate svolto dagli agenti di rete, che era stato temporaneamente sospeso per esaurimento di fondi. L'agente di rete in carcere ha un compito molto importante. È una figura ponte, di mediazione tra i detenuti e gli educatori ministeriali. L'agente di rete svolge un ruolo da intermediario sia verso l'interno del carcere, come l'area educativa, sia verso l'esterno per favorire l'accesso a lavori, collaborazioni con aziende esterne, per articolo 21 e i progetti di housing, per favorire e supportare il reinserimento nel fine pena. Altra funzione fondamentale dell'agente di rete è il colloquio nel primo ingresso con il detenuto per il suo supporto, per capire come sta, che problematiche ha, per monitorarli e contattare le famiglie.
Spazi culturali autogestiti.
Da più di un anno è attivo un gruppo di lettura composto da detenuti che si ritrova in aula in area trattamentale 2 volte alla settimana. Un gruppo numeroso. La parola chiave è la circolarità. Proprio un cerchio dove siamo tutti uguali, liberi di esprimersi, di emozionarsi, di leggere e condividere, di imparare e di conoscerci meglio. La singolarità di questi momenti culturali è che siamo completamente autogestiti. Non ci sono controllori, una grande prova di fiducia e un grande senso di libertà. Libertà di essere se stessi, prima di tutto, di sentirsi vivi, in grado di viaggiare insieme in ogni luogo. In questi giorni abbiamo scritto un articolo riguardo l'importanza di uno spazio culturale autogestito. Un grande segnale che ci spinge ad andare oltre. Lorenzo, terzo reparto.
Il GRC, il giornale radio dal carcere, restiamo a Bollate, dove i nostri amici musicisti ci propongono questa loro interpretazione di Victor Jara dall'album El derecho de vivir en paz, il diritto di vivere in pace del 1971, la canzone che dà il titolo a questo disco è forse la canzone pacifista per eccellenza di Victor Jara. La canzone che ci ascoltiamo si intitola Ni ciccia ni limonà e è stata Bollate registrata in presa diretta proprio perché vuole mantenere il suono di una canzone cantata in piazza e quindi noi a Bollate lasciamo il microfono.
Pasa, aquí donde el sol calienta y usted está acostumbrado a andar dando voltes da, y ningún daro le hará esta donde la papa que va, y ningún daro le hará esta donde la papa que va. Usted no es nada, no hay chicha ni limonada, de la pasa mano se haga caramba, samba su niñera. Usted no es nada, ni chicha ni limonada, de la pasa mano se haga caramba, samba su niñera. Quedan una de baile, total la hoja tilio y el olor que le escapé, total la hoja tilio y no hay olor que le escapé. Usted no irá, ni chicha ni limonada, se la pasa mano seando caramba, samba su dignidad. Usted no irá, ni chicha ni limonada, se la pasa mano seando caramba, samba su dignidad. Que trabajar y tendremos paisoito, abrigo, pan y amistad. Y si usted no está de acuerdo, y cuestión de usted no más, la cosa va para adelante, pero piensa regular. Usted no hay nada, ni chicha ni limonada, se la pasa mano se haga caramba, samba su dignidad. Usted no hay nada, ni chicha ni limonada, se la pasa mano se haga caramba, samba su dignidad. Dejaréme de asumar, si aquí de mayo al poncho no tengo ningún puñal, y si sigo hoy quezando, le vamos a expropiar la pistola y la lengua, y todo lo demás. Usted no hay más, no chicha ni limonada, se la pasa mano se haga caramba, salva su dignidad. Usted no hay más, ni chicha ni limonada, se la pasa mano se haga caramba, salva su dignidad.
Ciccia ni limonà, a cantare non era ovviamente Victor Jara ma i nostri amici musicisti dal carcere di Bollate, e come anticipato vogliamo dedicare un momento di questa puntata a un ricordo di James Senese che ci ha lasciati lo scorso 29 ottobre. Vogliamo riascoltare insieme un'intervista che ci rilasciò nel lontano settembre del 2016. Aveva appena ricevuto la targa Tenco per il miglior album in dialetto con il disco Osanghe, che era uscito nell'aprile di quell'anno. Sentiamo James Senese ai microfoni di DJ Laus Rock.
Ciao a tutti, ciao, grazie.
E quindi il primo commento è: dopo tanti anni arriva il primo premio.
Meno male.
Meno male. Mi va il miglior commento, meno male.
Ma era aspettato, inaspettato, che, come mai? Dopo tanti anni e come mai adesso?
Ma si vede che adesso è arrivato dove doveva arrivare, no? Il problema è questo, no? Ha girato molto di più e chiaramente...
Perché tu sei dal 61 che suoni, no?
Ma io suono da quando avevo 10 anni, veramente. Hai capito?
Ricordiamo il disco che si chiama O Sangue, intanto perché non l'abbiamo ancora detto. Quale è questo sangue? Il sangue di chi?
Ma il sangue di tutti, che appartiene a tutti, no? Il sangue della sofferenza, no? Il sangue dei dispiaceri che si porta in parte la mia città, Napoli, capito? Dunque, il sangue per me è questo, no? È anche la forza poi dei sentimenti, no? Capito?
Ma questo disco ovviamente è con i Napoli Centrale.
Ma non è con i Napoli Centrale, questo è un disco di Geno Senese come sempre.
Ah, di Geno
Napoli Centrale sempre. È come sempre, no? Però siccome io ho voluto risvegliare Napoli Centrale, che è il mio sangue, capito? Appunto, e ho messo Napoli Centrale come discorso, insomma, capito? Per quello che è stato prima, no? Napoli Centrale, perché un po' era stato dimenticato, capito?
Senti, io ho detto prima tu non c'entri niente con il carcere, però qualcuno che è stato a te molto vicino ha tenuto in carcere a Poggio Reale un grandissimo concerto. Parlo ovviamente di Pino Daniele. È una domanda che non posso non fare. Ci dici qualcosa su di voi due?
Ma guarda, cosa posso dirti? Se tu mi parli, mi hai parlato del carcere, no? Cosa posso dirti? Io il bene e il male, io sto più dalla parte del bene che del male, chiaramente, capisci? Non ho questa doppia identità, hai capito? Io vado dove va Dio, in poche parole.
Senti, il primo gruppo che tu hai formato si chiamava i Quattro Con, ma perché?
Ma no, io non l'ho messo io questo nome, l'ha messo la buonanima di Tito Russo. Era lui il capo orchestra, no? Come prima si faceva, no? Si faceva in altri clip, no? Esisteva il capo orchestra, in poche parole. E lui ha messo questo nome, no? I Quattro Con, non lo so neanche io perché, poi è un nome assurdo.
Sembra evocare il canottaggio. In epoca di post-Olimpiadi, sembra ricordare una gara di canottaggio.
Ma io non me ne intendo di questo, non me ne intendevo prima, neanche adesso, capito? Voglio dire, questa parola di Quattro Con, è strana, vai, non la capisco.
Quanto girerai con Sangue in giro per l'Italia? Tanto, ci dici un po' che cosa insomma farai?
Io sto girando tantissimo, tantissimo, veramente tanto, guarda, perché questo disco sta andando molto, molto forte, molto bene, capito? E finalmente si sta aprendo il cielo, no? Come si dice. E dunque per me è stato un grande risveglio, vai.
Allora, noi ti ringraziamo e ringraziamo ovviamente la tua straordinaria carriera di cui è arrivato finalmente il premio, un po' il premio per eccellenza.
Ma adesso devi arrivare ancora un altro.
Certo. Puntiamo ai Grammy Award.
Ne siamo certi.
Magari.
Ci mancherà tanto il crossover di James Senese, ci mancherà molto ovviamente quella sua capacità di stare lì sulla linea di confine tra la musica di tradizione, il blues, il jazz e la musica nera. Beh, un ricordo di James Senese in una puntata nella quale abbiamo creato questo ponte fra Napoli, Santa Maria Capua Vetere e il Cile di Victor Jara, il ponte dato dalla lotta per i diritti umani, dalla lotta contro la tortura, in un momento nel quale storico, dove sembra quasi che sia possibile risdoganarla, quasi la retorica della tortura è tornata drammaticamente in auge. Le immagini che abbiamo visto di alti rappresentanti delle istituzioni americane lì in un carcere salvadoregno dove vengono portate le persone deportate in quanto migranti e poi lì ovviamente sottoposte a un trattamento che assomiglia a tortura, ci rimanda al passato, ad un passato tragico che speravamo non dovesse più tornare.
In molti hanno tributato omaggi musicali a Victor Jara, in molti hanno cantato sue canzoni, altri lo hanno ricordato diversamente. Nell'album Sandinista, uscito nel 1980, i Clash cantano la canzone dal titolo Washington Ballets, le pallottole di Washington. Sono le pallottole degli Stati Uniti d'America che hanno appoggiato nella storia tanti regimi sanguinari, tra cui quello di Pinochet. Ci sono documenti, oggi non più coperti da segreto, che mostrano come la CIA tentò di rovesciare il governo di Allende. Non stupisce che gli Stati Uniti non gradissero un governo socialista in America Latina, che consideravano da sempre il cortile di casa loro. Un passo della canzone dei Clash è dedicato al Cile, come ogni cella in Cile racconterà le grida degli uomini torturati, ricorda Allende i giorni precedenti l'arrivo dell'esercito, ricorda, ti prego, Victor Jara nello stadio di Santiago.
Siamo quasi in chiusura di trasmissione. Ci salutiamo con un ultimo brano di Victor Jara, un inno al lavoro, un inno ai lavoratori, un inno alle lotte dei lavoratori. Ancora dall'album La Población del 1972, Victor Jara, El hombre es un creador.
Igualito que otros tantos, de niño aprendí a sudar. No conocí las escuelas, ni supe lo que es jugar. Me sacaban de la cama por la mañana temprano y al ladito de mi papá fui creciendo en el trabajo. Con mi pura habilidad me las di de carpintero, de estucador y albañil, de gaspiter y tornero. Escucha que sería bueno haber tenido instrucción, porque de todo elemento el hombre es un creador. Yo le levanto una casa o le construyo un camino, le pongo sabor al vino, le saco un mito a la fábrica, voy al fondo de la tierra y conquisto las alturas, camino por las estrellas y hago surco a la espesura. Aprendí el vocabulario del amo, dueño y patrón, me mataron tantas veces por levantarle la voz, pero del suelo me paro porque me prestan las manos. Porque ahora no estoy solo, porque ahora somos tantos.
E l'ombre es un creador, Jailhouse Rock finisce qui in questa puntata che abbiamo dedicato alla musica di Victor Jara. Durante la settimana potete ascoltarci in podcast attraverso il sito www.jailhouserock.it e potete seguirci su Facebook e su Instagram, perché ci trovate anche là. Jailhouse Rock, suoni, suonatori e suonati dal mondo delle prigioni, perché come oggi abbiamo visto, in prigione a volte si viene anche suonati. Noi ci risentiamo la prossima settimana, stesso giorno, stessa ora, stesse frequenze. Un saluto da Susanna Marietti.
E da Patrizio Colnella.